azienda che ha concluso con una visione in fondo ottimistica, cioè che dalla crisi si riparte, e d'altra parte la storia dell'Europa ci insegna proprio questo: nei momenti di più drammatica crisi è nato sempre uno spunto a un percorso, un salto in avanti, a un rinnovamento. Speriamo anche che questa volta sia la stessa. Io darei la parola però forse per la parte che riguarda diciamo la Germania al professore Malandrino, che è presidente della facoltà di scienze politiche dell'Università del Piemonte Orientale e che è capo di Giannone anche lui, e che gentilmente oltre al suo intervento si presta a colmare quello che dovrebbe essere l'intervento sulla Germania, che l'altro non lo conosce molto bene. Allora, io ti chiederei questo: siccome alle 10:30 abbiamo un Peppe che non era stato previsto sul programma per un piccolo caffè, potresti fare una parte forse se, sulla Germania o se preferisci quello che era la tua riflessione generale, e poi dopo continuiamo su un altro aspetto. Forse
in sostanza mi pare di avere un quarto d'ora, no, perché è importante, sai che io sono poi di lato, quindi allora chiaramente io non ho preparato una relazione perché pensavo di fare un intervento più generale, no? Però sono molto contento e ringrazio appunto dell'invito, no? Perché è un tema, quello della Germania e la Germania nell'integrazione europea, e così che mi ha sempre affascinato. Direi che prima allora farò un po' di considerazioni, no, su questo problema, cioè della Germania, in senso storico e poi un po' più attuale, no? E poi mi riserverò di fare delle considerazioni invece più generali, se mi darai la parola in un secondo momento. Ma d'altra parte le due cose sono strettamente collegate, dal mio punto di vista, e credo anche proprio positivamente collegate, essendo la Germania, come tutti quanti sappiamo, una delle due parti del famoso asse franco-tedesco, no, che ha l'origine, insomma, della storia dell'integrazione europea. Ora, io parto da una domanda, no? Come si è posto il problema in Germania, appunto, della costruzione civile, in questo senso, no? Potenza civile, ma prima di tutto civile nel senso di un luogo unitario e non più conflittuale in modo irrimediabile, no? Che era stato appunto negli ultimi secoli. Cioè come in Europa si è posto il problema di passare dalla crisi, no, dello ius publicum europeo, per riprendere alcune definizioni, a una nuova situazione più determinata dalla tradizione kantiana, no, della pace perpetua e di quello che così poi è emerso, e poi, se vogliamo utilizzare le belle parole che ho sentito di Biagio De Giovanni, il problema della giuridificazione della politica, no, il problema di ricollocazione, no, storica e via di seguito. Ora, io credo che bisogna dire alcune cose che non sono state dette molto chiaramente sulla Germania a questo proposito, no? Perché i riflettori si sono sempre puntati su me, sulla Francia. La Germania si è parlato di Adenauer, no? Giustamente, naturalmente, un po' di Einstein, che è il grande rimosso, no, della storia dell'integrazione europea. Io ho scritto un libro che Ariane molto gentilmente mi ha consentito di pubblicare nella collana che dirige, che è intitolato appunto, una parola tedesca, Tut etwas Tapferes, fate qualcosa di coraggioso, no? Io l'ho tradotto, compi un atto di coraggio, perché secondo me Einstein voleva compiere un atto di coraggio, e secondo me oggi, e questo riprenderò il tema poi bisogna concepire l'Europa per sbloccare, per cercare un atto di coraggio, no? Un coraggio che in questo momento mi sembra mancare molto, no? Ora, l'esperienza di Palestine, no? Ma sopra, partiamo da Adenauer. Allora, in Germania, nella Germania nazista distrutta, no? Cosa succede? Che gli alleati identificano in Adenauer, perché non era poi fuori, ovviamente, con il passato regime, ma non solo per quello, perché Adenauer aveva un passato di borgomastro di Colonia ed era uno dei personaggi più importanti del Zentrum Cattolico, che era uno dei partiti più importanti naturalmente nella fase, come dire, guglielmina e della Repubblica di Weimar, no? Ed essendo borgomastro di Colonia ed essendo un renano, no? Aveva già negli anni 20 e prima dell'avvento al potere del nazismo auspicato una sorta di liaison tra Germania e Francia che andasse a finire nello sfruttamento comune e integrato delle risorse della Renania. Questo è un fatto che non si conosce. Cioè, Adenauer l'integrazione europea l'aveva concepita prima di Monnet, non nella forma comunitaria, quindi non nel paradigma funzionalista comunitario sovranazionale, che poi invece è stata la grande, no, innovazione di Monnet. Però era già su questo terreno. Halstein, che è stato segretario di Stato agli esteri con Adenauer e praticamente fino alla sua assunzione della presidenza della prima commissione CEE il 1 gennaio 1958, è stato quello che ha guidato tutte le delegazioni tedesche dalla CEE in poi, no? Per trattare, no? Dalla parte della Germania con Monnet e con tutti gli altri, Italia eccetera eccetera. Halstein in genere viene ingiustamente sacrificato in un paradigma monnetiano che non gli appartiene, appunto. Cioè è dentro questo paradigma, ma con una sua personalità, idealità ben precisa. Qual è questa? Beh, ne parlo solo perché questo ci rende ragione di come era considerato il problema dell'integrazione europea in Germania dalle forze trainanti sotto questo aspetto, no? Halstein, secondo me, aveva in mente un paradigma che lui ha chiamato federazione incompiuta. E questo è interessante, questo termine, no? Perché bisogna capire cosa voleva dire con incompiuta. Come federazione ovviamente si capisce che cosa vuol dire. E che io ho riformulato nei termini di un potere sovranazionale rafforzato e dinamico che tende alla federazione incompiuta. Che cosa intendo dire con questo? Monnet pensava che, Monnet Schumann, la dichiarazione di Schumann, il 9 maggio 1950, facciamo 50 anni, la banalizzo un po' ma per rendere l'idea, facciamo 50 anni di integrazione economica attraverso le comunità verticali, settoriali, gli stati impareranno, no, a collaborare sempre più intimamente tra di loro sul piano economico e così si prepareranno all'unità politica. Non dimentichiamoci che alla fine del percorso comunitario, del funzionalismo comunitario, ci sono gli Stati Uniti d'Europa. Questa è una cosa assolutamente da ricordare, no? La differenza di Halstein fin dall'inizio è questa: facciamo le comunità, che sono un potere sovranazionale che riceve dagli stati un embrione di sovranità che sarà rafforzato, completato di volta in volta sul piano orizzontale, non verticale. Quindi prenderà tutta l'economia, ma ciò facendo porrà immediatamente dei problemi di unione politica, di unione culturale, di unione politica e di unità politica. Halstein, attraverso il due documenti, uno del 62 e uno del 64, un memorandum del 62 di circa 100 pagine e Iniziativa 64, che è un grande documento della Commissione Halstein che prelude poi al pacchetto, no, di proposte Halstein, che diede luogo alla crisi della sedia vuota, aveva posto già il problema della moneta unica e dell'unità politica. Infatti il consolidamento dei poteri dell'Assemblea parlamentare, che si trasformava in Parlamento europeo, il consolidamento finanze proprie, delle risorse proprie, era da vedere più quella prospettiva. Perché? Perché secondo Hallstein il mercato comune europeo era ipso fatto un problema di carattere politico, perché fare i prezzi dei mercati significa avere una moneta stabile o dei rapporti stabili con le altre monete, e ciò significa andare nella direzione di una moneta comune e di una moneta unica, e questo naturalmente voleva dire un'unione politica, perché non si può fare questo se non si fa un'unione politica. Quindi la visione integrazionista di Hallstein era molto più dinamica di quella che invece aveva Bonnet, molto più dinamica, e tendeva a quello che lui ha chiamato la federazione incompiuta. Incompiuta vuol dire due cose: in genere è utilizzata solamente in una accezione questo termine, ma in realtà ce n'è un'altra che secondo me è quella vera a cui pensava Hallstein. Incompiuta può volere dire che non è ancora completata, quindi è un problema di tempi, che l'accezione è bonnetiana, no? Cioè, ci vorrà del tempo e alla fine ci arriverà. Invece secondo me incompiuta ha un'altra accezione, Hallstein la pensava nell'altro senso, incompiuta perché non si può completare nel senso del paradigma federale tradizionale, perché la qualità, l'identità, il profilo sovrano degli stati europei è tale che non può consentire di arrivare in un modo né diretto né indiretto, non è questione di tempo, non ci potrà mai arrivare a una situazione tipica degli stati americani, per intenderci, dei cantoni svizzeri o dei Länder tedeschi, perché non è possibile pensare alla storia in questo modo. Ecco perché è incompiuta, non perché ci vuole del tempo per completarla, ma perché non si potrà mai completare in quel senso lì, bisogna andare in un paradigma diverso. Questo era il significato che dava Hallstein alla federazione incompiuta. E sul paradigma diverso naturalmente ritornerò poi nelle considerazioni più di carattere generale. Voglio solo dire che questa visione di Hallstein, che ha determinato la posizione tedesca, no, per 20 anni, cioè fino alla fine degli anni 60, fino a quando poi scomparso di scena perché De Gaulle l'ha fatto fuori attraverso la crisi della sedia vuota, non mi inoltro in queste cose. Io voglio solo dire che in Germania fin dall'inizio c'è il convergere di tre grandi impostazioni, no? Allora c'è quella adenauriana, no? Che è un'impostazione economica ma politica. Adenauer voleva la CETA, voleva la CETA, voleva la comunità politica, va bene? Hallstein condivideva in pieno questa visione. Ma c'era la posizione herardiana di Erhard, il quale era su una posizione più liberista, era su una posizione più filo-britannica, no? Che non vinse però. C'è la posizione socialdemocratica, che invece con Brandt, a partire dalla fine degli anni 60, si orienta sempre più verso la Ostpolitik, rifluendo rispetto all'impostazione adenaueriana e hallsteiniana su una posizione puramente bonnetiana, dando molta più centralità al discorso della Ostpolitik, no? E dicendo in Europa noi facciamo l'integrazione europea, facciamo il mercato comune, ma non dava un contributo così originale per superare questa fase, no? La cosa fondamentale che bisogna ricordare è che in Germania la Germania è il paese dell'ordoliberalismus, un'altra cosa che si ricorda assai poco. Cos'è l'ordoliberalismus? La rivista Ordo, che veniva stampata a Friburgo, no? E che aveva un concetto fondamentale: il liberalismo è la patria della libera iniziativa, della libertà, eccetera, eccetera, ma deve essere incastonato in un concetto di ordo, di ordine. E l'ordine vuol dire creare un quadro normativo, giuridico, generale, legislativo, che permetta il contemperamento da una parte della libertà di iniziativa, del liberalismo, dall'altra delle esigenze della società, dello Stato, e insieme farle convergere. Ora, questa iniziativa, questa impostazione è stata sempre considerata sul piano interno alla Germania. Si dimentica che coloro che guidavano la delegazione tedesca, che sono stati a capo del tutto il processo che ha portato all'unione doganale, alla prima fase del mercato comune europeo, erano tutti ordoliberalisti. Müller era un liberalista, von Gröben era un nordo liberalista, Hassan era un nordo liberalista. Sapete chi propose Hassan Adenauer per guidare le delegazioni tedesche? Wilhelm Röntgen, che è uno dei grandi nordo liberali della Germania. Quindi c'è tutta questa impostazione che guida fino alla fine degli anni 60 la costruzione, la ricostruzione della Germania e la costruzione delle comunità europee. Ora tutto questo è dimenticato, si parla solo di Monet. Dice no, questo ha contato moltissimo nella costruzione del mercato comune, perché chi ha fatto il mercato comune erano costoro alla fine, no? Con Brandt c'è una pausa, con Kohl la lunga permanenza di Kohl a poter 16 anni, no? Cosa fa? Stabilizza la posizione tedesca su una adesione al mercato, quindi uno sviluppo e un'alleanza con l'impostazione deloniana, no? Ma tendendo sempre a difendere il punto della stabilità monetaria. Questa è la grande diatriba tra francesi e tedeschi, diciamo fino alla fine degli anni Ottanta, è quella: dobbiamo arrivare a una moneta comune, però la moneta comune deve essere simile al marco. Anche qui la dico in parole molto banali, insomma, ma è per dare un'informazione. C'è un salto di qualità con la caduta del muro di Berlino, quando Mitterrand e Kohl si tengono per mano, no, e dicono facciamo la moneta unica. Ma qui credo sia stato giustamente detto da tutti, questo fu dovuto alla grande paura di Mitterrand che la Germania andasse, facesse a est, no, e facesse quella che molti in Germania ancora oggi ritengono la missione storica della Germania, cioè colonizzare sostanzialmente l'est slavo, no? Ora, per distogliere da questa prospettiva l'euro, la moneta unica, eccetera, eccetera. Oggi, finita tutta questa fase, alla fine di un grande ciclo, no, in cui siamo tutti malinconici, per usare una parola di Tommaso Padova Schioppa, no? Che cosa succede in Germania? Che cosa farà Angela Merkel dopo le aperture di Fischer, no, che andavano in una direzione più di carattere costituzionale? In che direzione si muoverà Angela Merkel? Questo è un grande problema aperto, però per sviluppare considerazioni su questa cosa riprenderò poi la parola.